Le 22.35, quasi le 22.36. Buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science Fiction Double Feature a tutti dal nosocomio di Radio Città del Capo. Benvenute e benvenuti al settimanale di cinema, sciocchezze e pretese culturali che da 13 anni viene irradiato sui 96.250, 94.7 MHz e attraverso lo streaming di radiocittadelcapo.it. Eccoci qua per la puntata 13 della stagione 13. E per interpretare questo tipo di coincidenza abbiamo con noi il mago Telma.
Salve, noi siamo qua negli studi di Radio Città del Capo di Seconda Visione. Ma io te l'ho già raccontato quando l'ho incontrato per le strade di Genova.
No. Allora, è un bel aneddoto.
È bellissimo. Ero in Via del Campo. Via del Campo. Ma c'è una. No, ma sto scherzando. C'è Via del Campo. C'è una.
Grassona.
Una graziosa. Allora, giravo per Via del Campo con della focaccia sullo stomaco, quindi carboidrati genovesi. A un certo punto vedo...
C'è qualcuno che ride molto da qualche parte.
Un omarello in tuta di acetato, quelle proprio con tante cose fosforescenti, con una borsina. Vado vicino e mi accorgo che è il mago Telmi in abiti civili e il suo abito civile è una tuta di acetato. Sarà stata la focaccia? Saranno stati i primi caldi, visto che era un pomeriggio caldo di maggio? Chissà. Fatto sta che il mago Telma girava per Via del Campo e quindi è la graziosa di Via del Campo.
Che bel momento questo, eh? Grazie. Sai che ho i brividi sulle unghie dei piedi.
Buonasera caro amico Francesco. Come senti e come sentite dalla mia voce, sono vagamente raffreddato.
Possiamo dirlo, più di là che di qua.
No, un po' più di qua. Fatto sta che questo mi evita di usare i bassi e mi dà subito una voce molto
certo,
sexy.
Ecco perché.
Molto sexy. Tu, tra l'altro, hai contestato, avessimo una webcam, la mia pashmina, la pashmina con cui sono venuto in studio.
Fra un po' vi giuriamo che parliamo di cinema, ma così c'è un po' di rilassatezza in studio.
Esatto. Comunque, caro amico Francesco, scusami,
no,
io
prego.
Devo passare subito, devo metterti all'ordine.
Ma li devo mettere i bassi o no?
Ma metti
un aerosol, lo vuoi?
Pompiamo un po', metti i bassi al mentolo.
Bassi al mentolo. Volevo... Però cambio base, aspetta un attimo, ora metto questa, senti vai.
Sì, eccoci. Eccoci.
Sì, vai.
Volevo
volevo
estendere tutto il mio aerosol a tutte le mie ascoltatrici. Volevo estendere tutti i miei propoli a tutte le mie abbonate. Volevo estendere tutto il mio paracetamolo alle ascoltatrici che diventeranno abbonate. Volevo estendere tutto il mio acido acetil salicilico.
Acido.
Alle abbonate che diventeranno, chissà, forse Brufen, chi può dire? E carissime ragazze, tante care cose. Un saluto baciloso. Bacilli.
Babba mia.
Posso fare anche Luciano Rispoli con questa voce?
Rita
Forte, che meraviglia.
Abbiamo due film in scaletta oggi: Dallas Buyers Club, I segreti di Osage County. E vi invitiamo a scrivere sia alla mail diretta @ radiocittadelcapo.it che all'SMS, il cui numero vi verrà detto da Tommy a memoria.
Allora è 348
sì.
76
sì.
49
sì.
289.
Bravissimo!
Me lo sono ricordato.
Se l'hai ricordato.
Dopo 10 anni.
Mi viene da piangere.
No, ma anch'io,
ve lo giuro.
E mentre lo dicevo ero sorpreso.
Aveva veramente la faccia.
Oppo bug.
Me lo ricordo tu. Per raccontarci le vostre esperienze di origliatori in sala, attraverso la nostra rubrica Silenzio in Sala, ma anche per votarci, per darmi solo un minuto, i film in scaletta sono due, abbiamo anche un trailer per voi.
Sì, un trailer che verrà splittato, perché noi non ci facciamo mancare nulla.
Che senso splittato, scusa?
È perché è un...
Ah, certo, è un trailer che chiama un altro trailer.
Esatto.
Pensa che è un suggerimento che ti ho dato io, me l'ero dimenticato.
Penso un po', sarei io quello malato o quell'anziano, capito?
No, ma io ultimamente, cioè... Vabbè, noi parliamo di questi due film. Se li avete visti, scriveteci, che ci fa tanto piacere.
Ci dite come state, cosa ne pensate di questo clima che mi ha fatto raffreddare, per esempio.
Questo è il grande Shaggy Otis.
Sweet Tang.
La colonna sonora è quella di Dallas Buyers Club, il primo film letta oggi qui a Seconda Visione. Che canzoncina sexy, lo possiamo dire?
È come la mia voce. Guarda un po'.
Quasi,
guarda,
come, quasi,
l'abbiamo,
quasi.
L'abbiamo scelta apposta perché mi fa pandan con la mia voce sexy e con la mia pashmina.
La pashmina.
Sinceramente, come sto con la pashmina? Che è una sciarpa arrotolata pashmina.
È una, esatto, infatti vogliamo dirlo per non trarre in inganno le ascoltatrici più che gli ascoltatori.
Non sembra un Natale in casa Cupiello.
Non proprio, però mi viene in mente un tinello marron quando ti vedo, non so per quale motivo. Parliamo di Dallas Buyers Club.
Dai, parliamone.
Allora, io sono rimasto molto molto felice di questo film di Jean-Marc Vallée, che noi avevamo conosciuto quando nel 1999, Tommy, ti ricordi? Esatto,
era Crazy.
Esordito con Crazy, un bellissimo film, romanzo di formazione bowiano, possiamo dirlo?
Sì, sì. Poi tra l'altro sono andato a vedere un attimo i suoi passi dopo Crazy. Ho visto che aveva fatto Young Victoria, il film sulla giovane regina Vittoria, con Emily Blunt, prodotto da Martin Scorsese. Non l'ho visto, però forse non era massimissimo.
Boh, chi lo sa.
Però c'è Emily Blunt comunque,
Questo Dallas Buyers Club invece è un film che ci convince, se non altro, e direi di questo siamo d'accordo, della incredibile bravura di un attore chiamato Matthew McConaughey. Ma vediamo la storia
di Matthew McConaughey. Nasce...
Vediamo la storia di Matthew McConaughey. Matthew McConaughey, acquario a ascendente scarpa.
Questa era bella, questa mi è piaciuta molto, bravo.
Siamo nel 1985 nel Texas e Rune Woodruff è un tipico macho texano, è un cowboy, fa il rodeo. Siamo nel momento in cui gli Stati Uniti iniziano a fronteggiare, a pigliarsi in faccia quella che è l'AIDS, quella che poi viene chiamata l'epidemia del secolo. Una malattia che all'epoca viene decisamente considerata una malattia che colpisce gli omosessuali e non di certo i maci bianchi eterosessuali come il protagonista del film di Jean-Marc Vallée. Eppure il nostro sviene e fa una serie di analisi e si scopre che non soltanto è sieropositivo, ma è a un passo dalla conclamazione della malattia, quindi dall'AIDS. All'epoca negli Stati Uniti l'unico farmaco che viene utilizzato è la ZT, un farmaco sperimentato in realtà per la cura dei tumori, che effettivamente può dare dei buoni risultati ma ha degli effetti collaterali devastanti, tra cui paradossalmente, nel vero senso del termine, anche la possibilità di sviluppare delle forme cancerogene. Il nostro non si rassegna e decide di portare dal Messico delle medicine che però la Food and Drug Administration non approva. Ecco che comincia quindi una battaglia che verrà tutta incentrata attorno a questo Dallas Buyers Club. Si trattava, quello di Dallas, c'erano anche tanti, di circoli creati grazie alla libertà imprenditoriale della legislazione statunitense, in cui per una quota di associazione mensile i sieropositivi ricevevano delle medicine alternative che però appunto non erano approvate dalla Food and Drug Administration. Allora, io ho trovato questo film davvero davvero uno dei più belli visti in questa 13ª stagione di Seconda Visione. Ricordiamo anche gli altri attori, soprattutto Jared Leto, che fa un transgender che diventa poi alla fine amico e complice del nostro protagonista, e la dottoressa Jennifer Garner, che se all'inizio si oppone ovviamente alle sperimentazioni poi verrà coinvolta. Ecco, ho trovato un film molto interessante soprattutto da due punti di vista. Uno è Matthew McConaughey, su cui faremo un discorso, e l'altro
a parte,
e l'altro invece è il modo in cui la storia viene raccontata in maniera secca, senza alcun tipo di scena madre, con un montaggio non necessariamente atto alla comodità mentale e cognitiva dello spettatore, e con una crudezza che però non diventa mai esibizionismo della sofferenza. Parliamo di questo perché è ovvio che questo Dallas Buyers Club va a mettersi in fila ad una serie di film che trattano dell'HIV e dell'AIDS, che molto spesso, per motivi anche abbastanza comprensibili, hanno indugiato in scene madre. Noi pensiamo anche ad alcuni momenti bellissimi di Filadelfia, però
la scena momento... della Callas,
bravo, vedi, esatto, che è bastato solo darti il richiamino,
no, no,
hai capito,
scena strepitosa da un certo punto di vista, però è un grandissimo pathos, però è una scena madre,
ecco.
un po' enfatica e enfatizzante.
Intanto parliamo di questo, Tommy, poi parliamo di Matthew.
Sì, allora, io devo ammetto che il film a me è piaciuto molto, ovviamente, è piaciuto molto in virtù di quello che è il fulcro di tutto, ovvero il personaggio e l'interpretazione di Matthew McConaughey. È un attore che... è inutile dire che per la parte ha dimagrito 23 kg, perché ormai queste cose...
No, poi parliamo dopo di Matthew.
Sì, non fanno più notizie. Allora, il film di per sé mi è piaciuto, ma con qualche riserva. La mia riserva è dettata dal fatto che comunque... di per sé, a conti fatti, dopo un ottimo attacco, grazie anche a un personaggio fuori dagli schemi, ovvero stiamo parlando di un figlio del Texas fortemente omofobo che si ritrova a essere comunque ammalato di una malattia associata al mondo, all'universo, insomma, a maggior ragione negli anni 80, dell'omosessualità. Il film poi si adagia, secondo me, con schemi più convenzionali, non riservando particolari sorprese. È un film che, ok, parte dalla malattia, ma sembra quasi più in determinati passaggi, almeno è sembrata a me in determinati passaggi, quasi più un inno all'intraprendenza, allo spirito quasi imprenditoriale. Il fatto che un film del genere venga dopo Breaking Bad non è da sottovalutare, sicuramente c'è già un qualche riflesso dell'impatto che Breaking Bad, anche nel politicamente scorretto di Breaking Bad, quindi parlare di determinati problemi, problematiche e tematiche sotto una luce fuori dagli schemi, si è servita a qualcosa. Il film però in certi passaggi, non so perché, ma non è la stessa cosa, mi ha ricordato un po' la diligenza, la correttezza di un film come Milk, film su tematiche importanti che alla fin fine, di cui alla fin fine seguiamo poi un iter classico che non riserva molte sorprese. Quello che tra l'altro mi ha un po' più destabilizzato, e tra l'altro ho scoperto che non è neanche un personaggio realmente esistente, è il personaggio di Jared Leto, perché un personaggio di un transgender così, non lo so, lui è bravissimo a renderlo naturale, però mi sembra quasi più una forzatura della sceneggiatura.
Allora, io noto una cosa interessante che hai detto, che riguarda la possibilità di leggere questo film come un'esaltazione dell'imprenditorialità. In realtà, secondo me, non è così, per un motivo molto semplice, che i soldi in questo film non si vedono mai. Si vedono in Breaking Bad spesso, si vedono spesso nell'ultimo film di Scorsese, anzi più che spesso, si vedono in Wall Street, si vedono in tanti altri film che riguardano l'economia, la borsa, l'imprenditorialità. Qua i soldi non si vedono, cioè proprio non c'è una scena in cui qualcuno apre una valigia e mostra dei soldi, neanche una scena di passaggio di soldi, quindi io credo che non sono d'accordo, diciamo, con questa cosa. Venendo al personaggio di Jared Leto, sì, è chiaro che è un personaggio che, andando a scavare, diventa funzionare dal punto di vista della sceneggiatura, ma secondo me è reso talmente bene, in maniera talmente buona da Jared Leto, che ci sta. Fra l'altro ho letto che lui ha fatto un provino via Skype quando era a Berlino con i 30 Seconds to Mars, e praticamente il suo provino, ma senza che nessuno gli dicesse, è consistito nel flirtare con il regista per 20 minuti in videochiamata su Skype, vestito appena truccato da donna, con una maglietta e poco più, insomma. Quindi, e addirittura lui si è relazionato con tutta la troupe soltanto attraverso il suo personaggio per tutto il tempo, pur dicendo di non credere al metodo.
Ah, chiaro.
Parlando di personaggi e di attori, passiamo a Matthew McConaughey.
Sì, perché, no, perché è difficile parlare di questo film, sinceramente, senza parlare della performance. È per quella la mia difficoltà di prima. Matthew McConaughey, che dire? È un attore che ormai non sbaglia più un colpo. È un attore che, come io ho già avuto modo di dire, caro amico Francesco, l'ho detto a te, l'ho detto ad altri amici comuni. Io, quando l'ho visto a Matthew McConaughey nel 95, quando fece Contact, quel periodo lì, io dissi: ragazzi, questa è una nuova speranza, guardate, io investo tutto, secondo me lui è un attore che si farà.
E Tommy ha investito tutto,
Sì, ha investito tutto, e nei successivi 15-20 anni lui ha fatto di tutto per confutare questa mia così strombazzata, perché dopo ha fatto dei film orridi. Film orridi in cui generalmente faceva il bellone, il manzo di turno, The Wedding Plan, anche commedie che sulla... cioè neanche commedie ben fatte, anche commedie molto becere. E da Killer Joe in poi, quindi stiamo parlando di tempi recenti, quindi 2011-2012, all'improvviso Matthew McConaughey è diventato un enorme attore, uno dei migliori sicuramente in circolazione, tant'è che viene sfruttato tantissimo.
È vero. Beh, pare che la sua svolta è stata nel 2005 in realtà, quando anche è stata una svolta personale, anche paternità e cose di questo tipo, e tant'è che addirittura hanno coniato un termine che si chiama tipo connexence, per dire una specie di renaissance, un rinascimento, sì. Insomma, comunque,
no, beh, è stupefacente come rinascimento di un
però
attore.
Secondo me, e qui si apre la parentesi, il supporto di Francesco Locanè alla vittoria Oscar come miglior protagonista per Matthew McConaughey e non per Leonardo DiCaprio, perché il nostro fa qualcosa di incredibile con il suo corpo, che attenzione non vuol dire dimagrire di 20 kg o ingrassare, o mettere sui muscoli, fare come aveva fatto anche Christian Bale in altri film, che
fa spendere in Hunger,
esattamente, no, perché quello che lui riesce a fare è sì partire da una base fisica, quindi togliere peso fino a rimanere quasi uno scheletro, ma ricordarsi del personaggio che sta interpretando, che comunque è un texano che con il corpo fondamentalmente crea amplessi e cavalca cavalli, e di riuscire a trasmettere all'inizio del film soprattutto il senso di disagio del personaggio con il proprio corpo, senza fare però nessun tipo di scena madre, quindi senza cadere, senza dei dettagli sulle mani, senza dei dettagli sulle i fenomeni delle varie sindromi collegate all'AIDS, senza niente di tutto questo, semplicemente camminando e muovendosi. Non solo, ma la cosa fantastica è che con il passare del film, con il progredire del film, e quindi con il progredire con il miglioramento della salute del personaggio, almeno fino a un certo punto, lui riacquista confidenza con il proprio corpo. Secondo me, posso dirlo, questa è una delle migliori performance che abbiamo visto in assoluto nel cinema negli ultimi anni.
Sono d'accordo, sarà una gara durissima agli Oscar, perché è ovvio che io ho un minimo di desiderio di vedere premiato finalmente Leonardo DiCaprio. Certo è che, come sempre capita al povero Leo, Non passerà un'edizione degli Oscar tranquillo, perché appunto c'è un candidato agguerritissimo come Matthew McConaughey, con una interpretazione oggettivamente, come dicevi tu, straordinaria, strepitosa, dove...
Voglio sottolineare che non è la questione di perdere peso.
No, è proprio una questione, è veramente... La grandezza di Matthew McConaughey adesso sta anche proprio nel lavorare di dettaglio, di piccole sfumature. Quello che tra l'altro sta anche facendo in una bellissima serie televisiva che è iniziata 3 settimane fa, prodotta da HBO, che si chiama True Detective, dove lui fa un detective in compagnia di Woody Harrelson. Quindi un attore che non si nega nulla e non sbaglia nulla. Tanti film... C'è anche in ballo anche il bellissimo Mad, che è un film che da noi non ha ancora trovato una distribuzione. Insomma, un attore completo, totale, veramente incredibile. Bravissimo anche Jared Leto, che forse è anche più probabile una sua vittoria, visto che ci sono meno candidati agguerriti nella sua... sezione.
Ecco, allora noi vi invitiamo a mandare mail ed sms. In realtà dobbiamo capire se funziona il nostro sms, quindi provate a fare, perché forse abbiamo dei problemi al 348 76 49 289.
Vabbè, io adesso lo so a memoria, quindi
è vero che potevi dirlo.
È vero, beh, non me l'hai fatto dire, quindi
ci scrive Giulio che dice: lui è davvero molto bravo, è vero, riferendosi ovviamente ai gruppi di acquisto solidali di medicine, perché di questo di cui parla nella sua mail il nostro Giulio Dallas Buyers Club. Ma a me è stata un po' sulle pelote la caratterizzazione dei medici: pagano tutti dei minus abens, almeno quelli della Food and Drug Administration, alla giustificazione che è tutto magna magna. Invece i dottori sono proprio rappresentati come degli ignoranti che hanno bisogno di farsi illustrare ricerche su The Lancet, e The Lancet mica la rivista dei medici del parco provinciale di Montebelluna da un loro paziente su quello che è la loro specializzazione. Non so, il film è molto buono, ma certe cose intanto i medici cani, esattamente come i conduttori radiofonici cani, come gli idraulici cani, come i telefonisti cani, come i presidenti del consiglio cani,
giocatori di cani,
come le band i cani esistono, esatto. E quindi non, in realtà ci sono anche dei medici che non sanno neanche che cos'è The Lancet, quindi ne siamo abbastanza certi di questo. Poi sai, non è che vengono rappresentati tutti i dottori, da un punto di vista dell'assistenza medica il nostro ovviamente non è che può pigliare e andare a farsi curare chissà dove. E poi la forza della Food and Drug Administration sulla politica sanitaria americana è devastante, quindi... Non è che le tue critiche sono completamente campate in aria, però secondo me ci sta che venga rappresentata la medicina così, almeno la medicina, i medici che, con cui entriamo in contatto. Voglio dire, non è un caso che il club di Dallas esisteva come esisteva quello di Tampa, come esisteva quello di New York, o diversi, probabilmente a New York, come esistevano in California, eccetera. Se ci fossero stati dei medici che cosa facevano però? Passavano sotto banco dei medicinali non approvati, rischiando licenza, multe, chiusure di ospedali, di reparti e soldi in meno? Boh.
Sono parole forti, caro amico Francesco. Se ti assumi le responsabilità anche nei confronti dell'FDA, cioè nel senso, no, della Federazione dei Farmaci.
Beh, fra l'altro c'è il nostro Giulio che dice che lui si... Siccome tutti bulli di aver incontrato il mago Telma.
Ah sì, è vero. E me l'aveva detto la settimana scorsa, lui ha... Vogliamo leggere?
No, prego.
Intanto io ho menzionato, perché è un termine medico.
Medico, certo, termini, chiaro, medico, chiaro, chiaro.
Con l'Apple Can, va bene. Ma vabbè, è vero, l'ha raccontato. Tant'è che gli ho chiesto anche, quando mi ha raccontato questo episodio, se aveva fatto anche un controllo sulla minzione di l'Apple Can per vedere un attimo se conteneva delle sostanze proibite. Comunque, volevo rispondere a Barbara. Io tifo per Leonardo DiCaprio, ovviamente, ovviamente. Sarà una gara dura agli Oscar, caro amico Francesco. Tu per Matthew, io alla fine per Leo.
Ma alla fine sappiamo che probabilmente DiCaprio lo vincerà questa volta, perché è un'interpretazione da Oscar.
Leo, grazie. Fagli degli scongiuri, Leo.
Gratta, hai detto, veramente?
No, Leo.
Ma dai.
Se sei in streaming, Leo.
Grande Lucio, che finalmente rompe gli indugi. Prova, check, sms, voto Tommaso per Dallas. Grandissimo Lucio. Quindi
vabbè,
il...
ma dopo Lucio ce ne possono essere anche altri. Io certo. Poi sono raffreddato, non posso.
No, tu puoi fare
60
tutto.
Secondi non riesco a farli.
Non ti preoccupare, che abbiamo portato il bombolone qui per te. Non nel senso di Kraffen, bensì di bombolone ad ossigeno.
Io speravo che le...
E invece Kraffen, no, perché poi ti sale la glicemia e sono cavoli amari per tutti,
sì,
soprattutto
sì,
per me
glicemico.
Che ti devo tenere qua. Ascoltiamo tipo i T-Rex?
Sì, dai, T-Rex. Io direi Life is Strange.
Va bene,
dai.
Tommy. Il personaggio interpretato da Jared Leto in Dallas Buyers Club, il primo film di cui abbiamo parlato, è ossessionato da Mark Bolan. Questi erano i T-Rex con Life is Strange. State ascoltando Seconda Visione sulle frequenze, lo streaming di Radio Città del Capo. Dai, Tommy!
O comunque anche Jared Leto un po' recuperato, dopo... Dopo il suo periodo, che tuttora continua musicale, soprattutto con un po' di vaccatelle che ha fatto ultimamente.
Beh, sì, e qui è molto bravo,
sì,
qui
sì.
È molto molto bravo.
Non so se continuerà a essere così bravo.
No,
che sia stato un caso più unico che era.
Chissà. È anche bello, tra l'altro.
È molto bello.
È
guarda,
molto bello.
È veramente
anche
molto,
da donna
molto,
è molto
molto
bello.
Figo, molto figo. Bravo Jared, ci sei piaciuto.
Diretta chiocciola radiocittadelcapo.it 348-7649-289. Ma non dimenticatevi che siamo anche sul social network Facebook e sul social network Twitter.
Allora, è arrivato il momento del trailer. Un trailer, visto che si parla sempre, si inscrive nel dibattito sulla cultura.
Ah, aspetta, attenzione, abbiamo una notizia sul Divino Telma.
Laurea in filosofia per il Divino Telma all'Università degli Studi di Genova. È chiaro, è Genova lui. Ieri il mago si è laureato con una tesi su Dei.
Ma ieri, attenzione amici, stiamo parlando di 3 settimane fa,
Dei, angeli e demoni nel pensiero di Agostino d'Ippona. Nel lavoro riportati alcuni messaggi papali di Wojtyla e Bergoglio. Beh, importante, eh?
Pensa un po'.
Ma sarà andata a discuterla? No, non è... c'era una foto della tesi, no, non in una tuta di acetato.
No, 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 no.
Fosforescente.
No, 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 sembra... è molto sobrio.
Tra l'altro sono quelle tute che quando cammini sfregano e fanno...
È vero, e poi se le tocchi che, prendi la scossa.
No, che poi rimbombava in tutta Via del Campo, cioè Via del Campo con tutti i suoi ricordi, insomma, la sua storia. Vedere passare su un mare con la statuta.
Ma tu gli hai detto, ehi, ma io ho capito che tu ti chiami Hotel, ma perché Amleto al contrario.
Dovevo dargli, è vero, ma io dovevo dargli comunque del voi.
Certo, del loro. Allora, grazie, grazie, grazie a chi ci scrive da Genova, cioè che ci racconta delle cose di Genova. E ma Genova è, anche se non sbaglio, la città
Zena.
Dove?
Zena.
Sì, dove?
Zena.
Sì,
a Fugassa. Voi panzotti al pesto.
Anche
i panzotti sono veramente poi al sugo di noci. Magari quelle sono le trenette.
Possiamo andare avanti, per favore?
Vorremmo dire un Belandi, ma così siamo in fascia protetta, meglio di no.
E sai, per quello. Perché se non sbaglio, anche il protagonista del film di cui stiamo per insufflarvi il trailer
è
era Genovese, di Genova.
Sì.
Stiamo parlando di Niccolò Paganini.
No, in realtà è veneziano.
Era io veneziano. Non sono sicuro che lui fosse veneziano.
Secondo me lui è veneziano.
E adesso invece allora, vado a vedere.
Allora,
visto
allora,
che allora
trailer,
io vado a vedere.
Visto che questo trailer si iscrive comunque nel dibattito dei fondi alla cultura.
Nato a Genova il 27 ottobre del 1792. Allora, se mi devi rompere le palle.
Bravo.
Grazie,
bravo,
grazie.
Bravissimo.
È una fatica con questo. Il violinista del diavolo.
Paganini, tu sei un innovatore.
Ma perché Paganini è sempre un cappellone?
È un'orchestra.
Perché era un rocker ante litteram.
Puoi suonare un intero concerto sulla corda di sol.
E dove c'è violino c'è anche...
Sesso.
Un po' sì.
Cartellone da Roma a Londra.
Faremo a pezzi il mondo.
C'ha gli occhialetti tipo zucchero, hai visto?
Sì, un po' sì.
La stampa è ossessionata dal maestro italiano.
Sto cercando la persona giusta per cantare quest'aria. Mi fareste l'onore di provarla? Ve ne prego.
Lo so, questo Paganini che parla di aria mi inibisce un po'.
Grandi scene a teatro.
Bellissime, bellissime.
Non voglio che troppa gente mi conosca. Vivo attraverso la musica.
Vivo attraverso la musica. Una frase che credo che sia punita con lo schiaffeggiamento pubblico in diversi stati.
Esatto, ma lui assomiglia più che altro a Centofanti, un vecchio giocatore dell'Inter. E questo è preoccupante.
E veramente gli hanno imbarato a suonare il violino, ma non a recitare al nostro...
Però c'è sempre questo pastrano che fa sempre molto guerra di Crimea.
Certo. Dove c'è Paganini c'è ovviamente il demonio.
Perché lui era il... come dire, non mi viene la parola, il violinista del
diavolo.
Del bravo.
Io servo il diavolo e tu sei il mio padrone.
Io servo il diavolo e tu sei il mio padrone.
Guarda, sono quasi Barzotto per questa. Il violinista del diavolo, diretto da Bernard Rose, che ci fece già una porcata musicale, se
sì.
Amati immortale.
Babba
con
mia!
Gary Oldman che faceva Beethoven.
No, perché l'ultimo cartello del trailer, che adesso andremo a rivedere, è si ringrazia Genova, è una cosa terrificante, per la preziosa, scusate, che dobbiamo andare a leggere, e c'è un ringraziamento alla città di Genova. Si ringrazia Genova... Ah, perché c'è proprio
c'è
il comune di Genova anche
c'è
in mezzo
logo,
a questa cosa, eh?
Beh, allora ditelo subito. Allora, vabbè, sai quante tranette al pesto che insomma già. Allora, questo trailer, abbiamo detto prima che è uno split trailer, perché questo trailer sarà l'argomento, ricorda da vicino uno degli ultimi film di un grande maestro.
Ebbene sì, Luigi Cozzi.
Today in this house a contract has been stipulated between Niccolò Paganini and the devil. Wherein the musician is granted eternal fame in exchange for his soul. Signed.
E la casa dove è stato redatto il patto tra Niccolò Paganini e il demonio. E il film è il grandissimo Paganini Horror.
Go ahead, open it.
Giubbotti di jeans come se piovessero. Si vede che siamo nell'89.
Daria Nicolodi.
Jasmine Main, come dimenticare?
Anche Pascal Persiano è un altro grande attore di Paganini Horror. Un film che però, ti dico la verità, io adesso come adesso mi rivedrei molto volentieri.
Io penso di non averlo mai visto.
Davvero?
Ma neanche su Odeon TV. No, penso l'ho snobbato perfino su Odeon TV.
Guarda, ti posso dire questa cosa, è incredibile, ma io Paganini Horror l'ho visto dopo avere, poco dopo avere visto Crazy, perché lo vidi a Venezia, quando, nella casa dove stavo per andare poi al festival nel 1999.
Mamma mia,
è incredibile.
Quanti ricordi.
Mamma mia, quanti cavoli nostri oggi,
ma è bello perché alla fine gli ascoltatori, ma soprattutto le ascoltatrici, questa cosa piace, questo...
Dici?
Sì.
Secondo me c'erano dei messaggi di insulti tra poco. Vediamo,
ma
un po'.
Forse noi li aspettiamo anche.
È un po' che non arrivano, in effetti. Tipo, non fate più ridere.
Infatti, ma noi vogliamo far ridere.
No, poi... infatti noi parliamo di cinema qua, cioè. Ringraziamo Giulio per la sua sagacia.
E mi sa, caro amico Francesco, che mettiamo un pezzo. Guarda, mettiamo il pezzo di True Detective.
Ah, sì.
Allora, Handsome Family, Far From Any Road. Così ci prepariamo psicologicamente per il nuovo nostro nuovo. Per Osage County, che ci vuole un po' di. Così, di coraggio per parlarne.
Se avete visto Dallas Buyers Club, ditecelo. Ma anche se avete visto ovviamente la monnezzina di cui stiamo per parlare.
Anzi, vi invitiamo a parlare e a sfogarvi.
Sfogatevi con Seconda Visione, l'unica trasmissione che parla di cinema e neurologia.
E questi sono i titoli, la canzone usata nei titoli di testa di True Detective, la serie TV prodotta da HBO con Matthew McConaughey e Woody Harrelson. Questa è la Handsome Family. Hai visto che nonostante i microbi, come resisto alla
mamma
fine?
Mamma mia, secondo me ti sciogli come un vecchio Kleenex, capito? Alla fine della...
Aveva andato 2 giorni di vita, un po' come personaggio di Matthew McConaughey.
Sei cretino.
Invece sto continuando, è già passata una settimana, no?
Miracoli medici a Seconda Visione, un settimanale che però parla anche di cinema, e quindi adesso vi introduciamo al secondo e ultimo film in scaletta, ovvero sia I Segreti di Osage County.
E dopo appuntamento tutto sulla cistifellea. Come lavarla?
La sai fare Luciano Onder?
No, quello no.
No,
quello, se vuoi so fare altre cose, so fare Luciano Rispoli. Io. Molto bene, soprattutto...
No, possiamo parlare dei segreti di Osage County, visto che ti arrivano anche i voti per te,
vabbè,
via SMS, vabbè, a te e al tuo telefono.
Va bene, saluto Barbara e va bene. Anna Carlocci.
Ma chi è John Wells, il regista di I Segreti di Osage County?
Allora, sono andato a controllare. John Wells è un
nome da finto.
È un mega produttore, nel senso, è un produttore proprio che fa parte della Warner Bros., uno dei direttori della Warner Bros., eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ha prodotto un fottio di film e anche opere teatrali, ed è il direttore e il presidente della Directors Guild of America.
Wow!
Una cosa del genere. Quindi è un uomo intrallazzato nel sistema.
Vabbè, questo è forse il motivo che gli ha permesso di avere in questo film un cast composto da Julia Roberts, Meryl Streep, Ewan McGregor,
boom,
Chris Cooper,
boom,
Juliette Lewis,
boom,
Abigail Breslin,
Dermot Marrone
e poi anche Sam Shepard nel ruolo del padre di questa famiglia, la famiglia Weston. Il padre a un certo punto scompare, la madre Meryl Streep è malata di cancro e sta prendendo medicine, probabilmente non soltanto per il suo cancro ma anche perché è un po' dipendente da pilluluzze, e la famiglia, le figlie vengono radunate appunto in casa per celebrare alla fine, insomma, il funerale del padre. Questo, come prevedibilmente potete immaginare, porterà alla serie di rivelazioni, rese dei conti, con momenti commoventi, riunioni e separazioni tipiche, vero, di ogni famiglia.
A posto, abbiamo finito. Grazie,
di sì. Seconda Visione è finito qui. E...
un po' di anticipo.
No, che dire. Allora, io devo dire che questo è un film, secondo me, fatto proprio Sai come quando vai a quelle cene, tu che sei un uomo di mondo lo sai,
sì,
quelle cene,
grazie,
in cui sono tutti la splendidi, che sì, sono tutti, uì, ciao, grandissimo, così, e ognuno dà il massimo di sé, ognuno c'ha un bel personaggione da sfruttare per fare tutta una serie di prove attoriali, è l'esatto opposto dalla Spider-Man, una serie di scene madri.
Tra l'altro io a quelle cene generalmente sfrutto sempre il mio aneddoto sul Mago Telma,
ecco,
per colpire.
Per fortuna non quello del Gnocco Gorgonzola, no, che no, è molto peggio, no, ma...
Quello quando c'è un po' più di intimità.
Certo.
È vero.
Però una serie di scene madri e poi a un certo punto una serie di rivelazioni che noi ci hanno fatto credere che il film fosse...
Drink.
Ciao Paco.
Ciao Chico.
Ti piace la mia casa?
No.
Neanche a me.
Perché mi hai fatto venire?
Siediti, Paco. Devo confidarti un segreto. Tua moglie non è morta.
Ma cosa dici, Chico? L'ho vista io schiantarsi contro il rapido di Springfield. Era sparsa dappertutto sui binari.
Sì, ma hanno ritrovato i pezzi e si è rimessa insieme.
Jennifer? La mia amata Jennifer, Chico? Oh, dov'è, Chico? Dimmelo! Dov'è?
Siediti, Paco.
Olcese e Margiotta facevano le parodie delle soap opera.
Anche loro di Genova, tra le altre.
Anche loro di Genova, guarda, incredibile. Ma è oggi.
La puntata dedicata a Genova.
Allora, ci scrivono dalla Germania un sms al 348-7649-289. Un saluto dalla Germania. Forse è il sindaco della Germania.
E
che infatti,
che magari mangiando i bruste con
forse
la peperonella.
Sta mangiando i bruste, forse. E vi ascolto mentre cerco di studiare, ma ammetto che dura concentrarsi. Fate ancora ridere, tranquilli, grazie.
Meno male. Questo...
Allora, dicevamo, un film fatto di scene madri, un film fatto di attori, ma soprattutto di attrici che sembra che non aspettino altro che il loro assolo.
Allora, intanto dobbiamo dire che il film è tratto da un testo teatrale e la componente teatrale è piuttosto evidente. Di Tracy Letts, un testo teatrale addirittura vincitore del premio Pulitzer nell'ambito teatrale. E Tracy Letts noi l'avevamo conosciuto perché è un uomo, non è una donna, nonostante il nome Tracy faccia ricordare un nome femminile, perché è lo sceneggiatore di Killer Joe e di Bug.
Vedi. Certo.
Due sceneggiature di Friedkin e in questo caso adatta a lui stesso la sua pièce teatrale. Ecco. Tutti i limiti del film ci sono già in questo, un impianto teatrale fortissimo con le agnizioni, scoperte, epifanie tipiche di una certa drammaturgia anche americana che si rifà un po' ai vari Tennessee Williams, a maggior ragione accentuato questo elemento anche dall'elemento fortemente rappresentante del territorio, perché siamo in Oklahoma, quindi la componente territoriale è quanto mai presente e protagonista nell'intera vicenda. Questo però ha servito da una regia totalmente nulla, del tipo che accendo una macchina da presa, vado a fumarmi una paglia,
tanto c'è
poi
Meryl Streep,
quando Meryl ha finito a posto lo mandiamo a stampare e via andare. È ovvio che è un film dove appunto c'è una gara tra tutti gli attori, in particolare una gara tra Meryl Streep, secondo me sempre enorme, cioè
è di una
grandezza
però qua
mostruosa.
Possiamo dire che qua ogni tanto è un po' gigiona su certe cose,
è un po' gigiona perché è pur sempre un personaggio dedito all'abuso di pillole, quindi quasi sempre fatta. Però è una grandezza la prova attoriale di Meryl Streep che si vede anche quando lei ha gli occhiali da sole, è un mascherone e non fa nulla se non riempire e forse straempire lo schermo.
Sì, dai,
Julia Roberts,
sì,
devo essere sincero, riesce a tenerle testa.
È molto brava Julia Roberts,
sì,
qua.
Sì, gli altri sono di contorno. La presenza di attori come Ewan McGregor e Benedict Cumberbatch, per esempio, è più che altro proprio di
esornativa.
Esornativa. E purtroppo spiace vedere Juliette Lewis relegata un po', lei che è molto brava, al solito ruolo di ex bella ragazza che ha qualche annetto, che fa sempre un po' la svampita.
Sì, che palle.
Sì,
sì. Tutto molto, 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 molto prevedibile. Con una sequenza secondo me bella, quella della cena successiva al funerale, che secondo me l'hanno proprio presa e copiata e incollata dal testo teatrale alla sceneggiatura.
Sì, è anche una scena che riesce a essere anche veramente cattiva.
Sì,
cioè,
sì.
L'unico momento
un po' di carattere del film.
Sì. Per il resto è una serie di banalità, convenzionalità sui grandi drammoni familiari. E nulla più.
Non ve lo consigliamo. Diciamo che sposiamo quello che ha scritto Giulio, che ha votato attraverso la mail diretta @radiocittadelcapo.it per appunto farmi riassumere in un minuto I segreti di Osage County. Ma per il momento Tommy ha due voti.
Eh sì, perché è arrivata anche un voto da Barbara e quindi che mi consiglia di fare un dammi solo un minuto al paracetamolo o al Qualud. Ora, se tu Francesco hai un po' di Qualud da prestare.
No, guarda,
Non è molto radiofonico, lo capisco.
No, lo prendiamo dopo. Lo prendiamo dopo allegramente, anzi anche con Ema. Così lo coinvolgiamo, visto che è arrivato.
Guarda qua fuori, guarda che si è messo anche un posa. È plastico.
È un posa un po' plastica il nostro Ema, eh? Cosa che è molto utile per fare radio, ricordiamolo sempre.
Sì.
La prossemica nella radio è il titolo di un saggio che Tommaso Simili ha dato alle stampe, ma poi purtroppo la stampante si è bloccata ed è rimasto là. Peccato perché era bello.
Beh sì, perché non sono riuscito neanche a stampare la prima copia. Si è fermata alla terza pagina. Peccato.
Che peraltro era la seconda pagina bianca, perché c'era il titolo.
No, poi c'era la dedica in calcio, cioè tutta una serie di cose.
La
no?
Dedica a chi?
Epigrafe. Era dedicata al Mago Telma, a voi, o Mago Telma.
Oh, Magi.
Era successivo al mio incontro genovese.
Ah, quindi ti ha talmente colpito che... Senti, Tommy.
Dimmi pure.
Sei pronto?
Ma guarda, io... sì, facciamolo, che dobbiamo fare?
Sei pronto?
Su che film è pure?
Sul film che ha votato Lucio, ovvero sia Dallas Buyers Club. Nonostante la malattia, un anziano che viene messo alla prova da voi, crudeli carnefici ascoltatori, riassumerà in un minuto soltanto l'ultimo film di Jean-Marc Vallée, Dallas Buyers Club. Non glielo chiedo perché Tommy è nato pronto. Vai, Tommy.
Ron Woodruff è un figlio del Texas, bovaro, cavalca le mucche, molto Latin lover, molto sciupa femmine. All'improvviso però scopre nel 1985 di essere affetto dalla malattia HIV, ovvero AIDS, che diventerà AIDS. Gli danno solo 20 giorni di tempo e quindi inizia la sua ricerca di un metodo alternativo alle cure che in quel momento sono vigenti negli ospedali di Dallas. Matthew McConaughey fa una prova attoriale mastodontica, dandoci un personaggio che non è solo perché è dimagrito, ma anche proprio lavorando di fino e di sfumature, ben asservito da un cast di contorno dove spicca Jared Leto nel ruolo di un transgender. Dallas Buyers Club è un film con una tematica importante, che però riesce ad avere delle sfumature e soprattutto evitare qualsiasi tipo di didascalismo e di scena madre, in virtù di una grande sobrietà e concretezza. E questo, tutto questo, grazie al paracetamolo.
Grandissimo.
Grande, grande paracetamolo, compagno dei giorni più leti, che mi accompagna da due giorni, dandomi sempre della grande gioia. Se ci fosse anche un tocchettino di morfina al tuo interno, caro paracetamolo, la vita sarebbe forse più facile.
Pensa che era arrivato un voto per me, da Guido.
Conserviamo per la prossima.
Perché
settimana.
No, poi adesso ci dobbiamo vantare. Perché Guido, insieme a Stefanie, loro ci ascoltano da Bruxelles. Tutto grazie alla magia del dello streaming, non del paracetamolo. Ma vuoi smettere? Allora, vi sembrerà strano
patatine
che noi
fritte.
In 50 minuti di puntata non abbiamo detto una parola sul lutto tremendo di pochissimo tempo fa. ma Philip Seymour Hoffman rimane nei nostri cuori. Ne abbiamo parlato, abbiamo postato una cosa su Facebook. Facebook è stata invasa, come al solito, di messaggi. A noi dispiace tantissimo. Siamo
anche per insomma l'atto improvviso, la notizia che è giunta così in un momento poi particolarmente felice a livello attoriale per Philip Seymour Hoffman. L'anno scorso c'era l'interpretazione mastodontica di The Mask.
Ma Philip Seymour Hoffman, siamo certi di una cosa, anche se non l'abbiamo mai conosciuto personalmente, che era una persona che soffriva parecchio in generale e che riusciva a portare la sofferenza sullo schermo senza fare di se stesso una specie di monumento alla sofferenza. Probabilmente questo era uno dei motivi che per cui verrà ricordato come uno degli attori più grandi della sua generazione, e direi non solo. Noi lo ricordiamo con un brano tratto da Magnolia, con il quale chiudiamo la puntata, cioè Wise Up di Amy Mann. Da Francesco
hai dato maso col paracetamolo.
Vi auguriamo una buona notte e salutiamo Philip Seymour Hoffman.
Ciao.